Con il Salmo abbiamo pregato: Signore, insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Cioè il salmista chiede di imparare a farti conto, che non significa solo e tanto sapere quanti anni abbiamo, insegnaci a contare i nostri giorni, ma insegnaci a valutare bene la nostra vita, valutare bene le cose. E in effetti tutta la liturgia di oggi è un invito a partire dalla consapevolezza che abbiamo dei beni, ma questi non possono diventare una gabbia che ci imprigionano e ci impediscono di alzare lo sguardo, di guardare in alto, di contemplare, come diceva San Paolo ai Colossesi, le cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio. In effetti aveva iniziato il saggio antico Qohelet, questo nome strano che dà appunto il nome ad uno dei libri della Sacra Scrittura, e nelle sue pagine c'è continuamente questo ritornello che ha iniziato il testo breve di oggi. Vanità delle vanità, dice Qohelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Vanità non da intendere un po' il nostro modo come orgoglio o altro, ma come l'inconsistenza di tutte le cose, il soffio appunto. Vanità delle vanità, dice quello. Certo, noi oggi lo chiameremo un po' rompiscatole di questo saggio, perché quasi ci viene a impedirci di usufruire, di godere, è così anche nel modo buono, bello, delle cose della terra. E allora lui fa alcune considerazioni dicendo: ma ci si tira avanti giorno e notte per accumulare qualcosa che poi uno deve lasciare ad altri. Quello che arriverà dopo non ci ha lavorato. Vedi che inconsistenza, vedi che un soffio, vedi che è vanità. Tutti i giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Vanità delle vanità, dice Qohelet, tutto è vanità. E anche il Vangelo va un po' in questo orizzonte, partendo, come spesso, da una situazione molto concreta, uno della folla che va da Gesù. Gesù era ritenuto, considerato un rabbì, quindi un maestro, e a quell'epoca ai rabbini e ai maestri veniva dato anche il compito di giudici, di avvocati, per derimere le questioni, per risolvere le liti. Ecco questo tale che va da Gesù e dice: maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Cioè, mio fratello sta facendo il prepotente, di stare al suo posto. Siamo in due, metà per uno. La logica è questa, no? Vedete come le cose sono molto semplici. Poi l'uomo, anche i fratelli, a volte le complica. Dio mio fratello, che divida con me l'eredità. Gesù cosa fa? Da una parte non vuole essere giudice mediatore, risponde proprio così: uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore superiore? Ma dall'altra prende la palla al balzo per fare l'insegnamento proprio sull'uso dei beni della terra. Perché Gesù non è giudice mediatore, perché è molto di più, perché è colui che ci ha rivelato il volto del Padre, il volto di Dio, e quindi diventa l'annunciatore del regno, e non tanto colui che arriva a risolvere i problemi legati alla vita di tutti i giorni. Ma appunto, continuando un po' il progetto che Qohelet aveva iniziato, Gesù lo porta come compimento, dicendo che si è sciocchi a pensare solo alle cose della terra, e questo già lo diceva Qohelet, ma perché? Perché poi questo ci preclude la possibilità di arricchirci davanti a Dio. Infatti la conclusione del brano è proprio questa: così è di chi arricchisce, di chi accumula tesori per sé e non arricchisce presso Dio. Vedete che viene portata avanti questa riflessione. Ma appunto soffermiamoci su due particolari. Innanzitutto il punto di partenza, la lite tra fratelli. Sappiamo che Qohelet nei suoi testi ha anche questa espressione: non c'è niente di nuovo sotto il sole, nulla di nuovo sotto il sole. Quello che è diventato una sorta di proverbio arriva proprio dal libro del Qohelet. Ecco, anche qui la lite tra fratelli ci potrebbe far dire: niente di nuovo sotto il sole. Perché? Perché da che mondo è mondo i fratelli litigano, i fratelli di sangue, ma anche i fratelli della stessa fede. Agli inizi del cristianesimo era un grande scandalo che i cristiani non andassero d'accordo, ma lo è anche oggi, in effetti, se ci pensiamo. Perché? Perché si diceva e si dice, come è possibile che coloro che hanno in comune lo stesso sangue, lo stesso battesimo, lo stesso Signore, non cerchino di andare d'accordo? Vedete che è un grande scandalo. È il problema anche della divisione dei cristiani nel mondo oggi. Ma appunto la realtà è esattamente questa. Come è possibile che arrivi il momento in cui ci si dimentica della propria origine? Cioè noi veniamo tutti dallo stesso padre, fratelli di sangue, dallo stesso sangue. Cosa subentra? Cosa succede? Cosa scatta nel momento in cui uno dice no, io non ti considero più tale? Alcune cose, a volte anche i beni, a volte l'eredità, diventano addirittura più importanti del legame, della relazione di tutta una vita. Questo è drammatico. Perché? Perché appunto si accantonano tutti i motivi che ci legano alle persone, anche appunto la stessa origine, lo stesso sangue, e davanti viene messa l'eredità. Vengono messi i soldi. Purtroppo le cose di ieri e di oggi, niente di nuovo sotto il sole, vanno avanti ancora così. Ma si arriva a litigare, qui c'è un litigio, molto spesso, perché si vuole litigare. Quasi pensando che uno è grande perché la fa pagare, uno è grande perché non la mette giù, come noi diciamo. No, la vera grandezza sta nell'andare d'accordo, non dimentichiamolo. La vera grandezza non è tenere il muso per 20 anni, la vera grandezza è dire, guarda, non facciamo i bambini per tutta la vita, riprendiamo a guardarci, riprendiamo a parlare. Questa è la vera grandezza. Non è grande, potente, colui che dice, ah ma io rimango fermo nel mio intento, a quella persona non guarderò più in faccia, oh, che bravo. La grandezza sta nel fare la pace. La grandezza sta nel riprendere il cammino, non dimentichiamolo. La lite. A volte si litiga perché si vuole litigare. Basterebbe davvero poco per dire, guarda, è così, è poca questa realtà, è una quisquilla, perché dobbiamo sempre tirarci avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. E poi attraverso la parabola, il secondo approfondimento, Gesù continua in questa direzione. È una parabola chiarissima, così chiara che spesso la dimentichiamo come le cose più semplici e più normali della vita. Gesù imbastisce questa situazione, la campagna di un uomo ricco, un raccolto ancora più abbondante, e quest'uomo che ragiona tra sé. Interessante. Ragiona tra sé. Cos'è il centro, il cuore di questa parabola? Un monologo. Cioè, non un dialogo, il dialogo ci mette in contatto, ci mette in relazione con gli altri, ma è un monologo, si parla addosso, parla da solo. Questo è il dramma di quest'uomo. Vi ricordate settimana scorsa la preghiera del Padre Nostro? Nella riflessione appunto dicevamo, è la preghiera del noi, non del mio e del mio. Cosa succede nel monologo di quest'uomo? Che risulta solo mio e io, mia, io, eccetera. E infatti, chi poi fa gli studi specifici su ogni parola del Vangelo, rileva come nelle 83 parole, 2/3 siano rivolte all'io e al mio. Che farò? Appunto, sottinteso io, che farò? Poiché io non ho dove mettere i miei racconti, io farò così. Demolirò i miei magazzini, ne costruirò di più grandi, vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi io dirò a me stesso ancora, anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Vedete, tutto rivolto a se stesso. Il monologo. A volte noi, nel parlare con le persone, alla fine facciamo dei monologhi. Perché guardiamo gli altri come fossero solo degli specchi che ci ributtano che noi siamo bravi, che noi siamo importanti, che noi siamo forti, che noi non la mettiamo giù, che noi. La preghiera, dicevamo, non sbilanciarsi, non creare punti, relazioni, strade, no, un essere ricurvi su se stessi. La preghiera appunto è dialogo, non è monologo. Il monologo quello inizia e finisce nel nostro velivolo, non di più, non va un po' più in là. Ecco la preghiera, invece, che ci apre all'incontro, ci apre alla relazione, ci apre al dialogo. E cosa avviene qui? Che questo uomo vive male, cioè ha tante cose della vita, ma alla fine non conosce veramente la vita. Il dramma dell'avere tanto e di non essere saggi, ma di essere stolti, cioè sciocchi, stolto questa notte stessa, ti sarà chiesta la tua vita, Coelho avrebbe detto, vanità delle vanità, tutto è vanità, tutto è inconsistenza, tutto è soffio. Il dramma è proprio questo, che il cerchio si chiude facilmente solo intorno a noi, ai nostri beni, alle nostre cose, alla nostra eredità. Suggerivo ieri sera nella riflessione come una lettura sotto l'ombrellone potrebbe essere la novella di Giovanni Verga, La roba, oppure il romanzo poi Maschio Don Gesualdo. Interessante, perché i due protagonisti della novella, Mazzarò e Maschio Don Gesualdo per il romanzo, in due ambiti diversi però portano avanti la vita nello stesso modo. Sono stati bravi, hanno lavorato giorno e notte, hanno accumulato, ma adesso vivono con l'ossessione di poter perdere la roba, i beni. La roba per Giovanni Verga erano i beni, le cose, i soldi, l'eredità. Oggi se lo dite ai giovani, la roba, hai della roba, a volte lo chiedono anche a me, hai della roba, no, non fumo, no, non sniffo. Ecco, per loro la roba è questa cosa qui. Poi certo, quando vedono un bel ragazzo, una bella ragazza, cosa dicono? Tanta roba. Quindi vedete che il tema roba va avanti, chissà tra alcuni decenni cosa vorrà dire. La roba per Giovanni però erano i beni. I beni che erano una ossessione per questi due protagonisti. A tal punto, ad esempio, che quando cade il ponticello che stavano costruendo, Mastro Don Gesualdo si butta addirittura nel fango per cercare di recuperare almeno il materiale. E a coloro i suoi operai che un po' lo prendono in giro dicendo: ma questo qui è pazzo, ma cosa sto facendo? Dice: voi non capite cosa vuol dire perdere la roba. Voi non avete nulla da perdere. È ancor più forte il momento in cui Mazzarò, nella novella, arrivato ormai alla fine della sua vita, preso dalla malattia, esce come un pazzo nell'aia della sua casa con in mano un bastone e comincia a uccidere anatre e tacchini. Anitre, scrive Giovanni, anitre e tacchini, gridando: roba mia, vientene con me. Roba mia, vieni via con me. Cioè, io muoio, ma anche la mia roba deve morire. Come il faraone, che è morto lui, anche la faraona veniva arrostita. La roba, appunto. Bisogna guardarsi dal modo, dalla cupidigia. Anche San Paolo nella seconda lettura lo diceva: guardatevi da quella cupidigia che è idolatria, per cui tu non adori più Dio, non ti alzi più con lui, ma ti inchini di fronte alla roba, alla cupidigia. Noi sappiamo perché padre Jacques è stato sgozzato, perché ha rifiutato di inginocchiarsi di fronte alle richieste del suo assassino. Non si è inginocchiato. Quante volte noi ci inginocchiamo di fronte alla roba, di fronte alle cose, ai beni, alle situazioni della terra. E Gesù stesso appunto lo diceva: guardatevi da ogni forma di cupidigia per imparare ad arricchirsi presso Dio. Allora, da ultimo, proprio il messaggio è questo: imparare a valutare bene, a fare di conto, insegnaci a contare i nostri giorni. E mentre noi facciamo i nostri progetti, mentre arriviamo alla fine di un anno, teniamo anche la riga dicendo: quest'anno è andato così, quest'anno ho messo in banca il tonno, quest'anno ho guadagnato questo, quest'anno. Ecco, non dimentichiamo di fare anche una revisione di come è andata con il Signore. Mi sono arricchito presso Dio, cioè il conto che ho aperto con Dio, come sta? È magari il rosso,